Siamo a conversazione con Marco De Marinis, fondatore e direttore di Culture Teatrali. Può accennare che cos'è Culture Teatrali?
Culture Teatrali è una rivista che esiste da 15 anni, perché è stata fondata nel 1999 da me e da Giacomo Martini, che è un editore che opera nel territorio, che adesso magari ha un po' ridotto la sua attività. Era un editore di poesia prevalentemente, che poi si spostò sul teatro proprio in seguito all'inizio di una collaborazione con me. Come recita il sottotitolo, è una rivista di studi, interventi e scrittura sullo spettacolo, quindi studi nel senso proprio del termine, quindi indagini molto approfondite di tipo storico o di tipo teorico o magari a carattere interdisciplinare su singoli argomenti, e questa sezione è quasi sempre implementata dai lavori, diciamo, delle persone che io cerco di tirarmi su all'università, e quindi sono estratti di tesi di laurea, estratti di tesi di dottorato, insomma in qualche modo ruotano intorno al lavoro che io cerco di, lavoro di ricerca che io cerco di promuovere con i giovani all'università. Parlando invece del secondo, parlando di interventi, già ci si sposta su un'attenzione tra virgolette militante, alloggia quello che accade, che può essere naturalmente anche commissionata a critici e studiosi che non appartengono all'università di Bologna. Con le scritture sullo spettacolo io insisto su una doppia accezione: scrittura sullo spettacolo nel senso che ritengo che anche l'intervento saggistico o addirittura anche quello di studio possa avere o deve stare attento alla sua scrittura, avere un carattere di leggibilità, se non addirittura essere, come dire, letterariamente affascinante, come naturalmente più difficile che accada, perché, ma in ogni caso deve essere qualcosa anche di scritto, e scrittura dello spettacolo anche soprattutto nel senso che fin dall'inizio, se leggi il testo che scrissi per il primo numero, dove c'era un po' il progetto della rivista, fin dall'inizio abbiamo pensato che questa rivista dovesse dare molto spazio agli artisti. Quindi l'altra ipotesi era, da un lato, dare spazio a giovani studiosi che si mettono alla prova, dargli la possibilità di pubblicare anche testi lunghi, cosa che è sempre più difficile fare. Questa è una rivista che arriva oltre ai 900.000 caratteri, quindi puoi immaginare, sono tante cartelle, e quindi c'è la possibilità, ripeto, non usuale, di poter pubblicare anche testi di 40, 50, 60, 70 pagine. Dall'altro, dicevo, fin dall'inizio io ho pensato questa rivista come una rivista che stesse molto vicina a chi fa teatro, ad alcuni artisti che ci premeva allora affiancare, e ti dico subito che il terzo nome da mettere in campo dopo Giacomo Martini, ma soprattutto molto più importante sia del mio che del suo, è Leo De Berardinis, che non a caso nei primi numeri compare, anzi è un piccolo orgoglio per me ricordare che i suoi scritti d'occasione o di intervento, come si chiamano, per la prima volta sono stati pubblicati sulla mia rivista e poi sono stati raccolti nel bel volume che Meldolesi curò insieme a Laura Mariani e Angela Amalfitano in La terza vita di Leo, no? I 20 anni di Leo a Bologna, ma per la prima volta, e il primo numero della rivista fu presentato nello Spazio della Memoria in via San Vitale, nel teatro di Leo De Berardini. Se eravamo appunto agli inizi del 2000, mi pare di ricordare.
Secondo lei, un non studioso, nel senso di un semplice appassionato di teatro, può ricevere qualche cosa da Culture Teatrali, o è esclusivamente, secondo lei, una rivista per specialisti?
È indubbiamente una rivista universitaria, anche se è accademica, ma non nel senso, come dire, deteriore del termine. È sicuramente una rivista per specialisti che cerca di tenere un livello scientifico alto, ma non solo, nel senso che, ripeto, magari non ci riusciamo sempre, ma anche per quanto riguarda i saggi, gli studi più ponderosi, più impegnativi, cerchiamo di curarne sempre la leggibilità. Trattiamo temi di grande attualità, basti pensare, prima poi di venire a parlare magari di quello che è ancora l'ultimo numero e che tratta un tema fortissimo quello del rapporto fra il teatro e il giornalismo e l'informazione, ma il numero precedente, curato da un mio allievo, Enrico Pitozzi, molto bravo, già noto a livello internazionale, è dedicato al tema della presenza, e la presenza, non è facile intuire che è un tema molto forte oggi in generale in tutte le arti performative, non soltanto nel teatro in senso stretto. Poi accanto a saggi particolari particolarmente impegnativi, a volte sicuramente anche difficili, perché iperspecialistici, noi pubblichiamo interventi che invece lo sono meno, che spesso possono avere anche un taglio di giornalismo culturale, come accade nel numero che immagino andremo poi a descrivere un po', no? Quindi d'accordo, sì, in prima battuta accademica e scientifica, ma assolutamente senza volontà di escludere tutti quegli appassionati di teatro che spesso sono anche dei buoni lettori, non solo di testi teatrali ma anche di saggistica teatrale.
A proposito del numero che lei ha citato, il numero 22 uscito alla fine dell'anno scorso, del 2013, il titolo è Realtà della scena, giornalismo, teatro, informazione. Da quale punto di vista si è analizzata la relazione fra questi tre termini?
Racconto come è nato questo numero. È nato in tutto sommato in una maniera abbastanza casuale, come spesso accade per le cose non tanto così pensate. Mi pare che sia un numero molto riuscito, poi ci abbiamo messo alcuni mesi per realizzarlo, ma l'idea è nata dalla sera alla mattina, perché io puntavo su un'altra sezione monografica e poi ho visto che i materiali non funzionavano, erano delle elaborazioni del mio gruppo di ricerca riguardo a un lessico a cui stiamo lavorando da tanti anni, ma non erano buoni questi testi. Tutto è nato da due o tre pulci che avevo nell'orecchio. La prima pulce me l'aveva messa Gerardo Guccini, che mesi prima mi aveva dato, ma non pensando che poi sarebbe uscito questo numero monografico, ma l'aveva dato, cioè, guarda, leggilo, un lungo saggio su teatro e giornalismo in Italia. Ecco, un saggio che, come al solito, le cose di Guccini, meno di 40-50 pagine non è, ed era molto interessante perché faceva un po' il punto, no, sul rapporto fra teatro e giornalismo negli ultimi 20-30 anni in Italia, no? Forse addirittura anche un po' più indietro, parte già dal 68. Prima pulce. Seconda pulce, ero rimasto male del fatto che lo scandalo cosiddetto del Castellucci, no? Lo scandalo suscitato dal suo spettacolo sul concetto di volto nel Figlio di Dio, non avesse lasciato una documentazione adeguata. Ecco, ai tempi del Patalogo di Quadri l'avrebbe fatto il Patalogo, ma il Patalogo purtroppo ormai non esiste più, come purtroppo non esiste più Franco Quadri, e allora ho pensato che però bisognava lasciare memoria di un episodio che continuo a considerare sconcertante, anche e soprattutto per la reazione del mondo del teatro. Perché mentre la reazione di certi fondamentalisti, integralisti, cattolici la do per scontata, ecco, la non solidarietà, perché lo voglio dire subito in maniera giustamente polemica, la non solidarietà che la Societas raccolse in questo episodio mi colpì molto, ed è stato oggetto anche di discussioni animate con alcuni artisti di teatro in Italia. Quindi questa era la seconda pulce. La terza pulce era proprio del momento, cioè era il fenomeno del grillismo montante e stavamo andando alle elezioni, perché l'idea di questo numero è maturato tra il gennaio e il febbraio dell'anno scorso, quindi quando abbiamo votato alla fine di febbraio, no? Parlare di questo incredibile fenomeno, no? Di questo comico che diventa capopopolo, che anima questo movimento populista, secondo me sempre più preoccupante, per esempio adesso nelle posizioni anti-europeistiche eccetera, ma insomma sarebbe stato utile riflettere ancora una volta su un comico che si mette a fare politica, no? Già c'era il precedente in qualche modo, lo sappiamo tutti, no? La famosa copertina della rivista tedesca dice due clown che poi hanno vinto le elezioni, insomma tutto questo accade però in corso d'opera, perché stavamo già lavorando. Allora mi rivolgo a Oliviero Ponte di Pino, a cui avevo chiesto una cosa generica, dico: guarda, tu sei uno di quelli che più può trattare questo tema. Il tema è teatro, informazione, giornalismo. E lui dice: ma io parlo, era appena stato l'esito elettorale, io parlo di questo, cioè di questa cosa incredibile che è successa, insomma, dei due clown che hanno vinto le elezioni. Andare un po' dietro e cercare di vedere, no, questi intrecci tra teatro, politica, media, società dello spettacolo, società dell'informazione. E lo ha trattato come fa sempre lui, no? Sempre in maniera super informata, citando saggi delle provenienze più diverse, perché è il modo proprio di lavorare di Ponte di Pino. Come vedi, sto già un po' anche rispondendo alla domanda precedente, perché nella parte più strettamente monografica sulla realtà della scena c'è uno studioso che è Guccini, ci sono due giornalisti colti, molto colti, che di fatto possono essere a buon diritto considerati anch'essi degli studiosi, come Massimo Marino e come Oliviero Ponte di Pino. Un tipico esempio di persone che per la loro competenza, la loro formazione multipla, uno ha lavorato per tanti anni in Garzanti, in un grande editore, Massimo Marino viene dall'università, università, dove ha collaborato e continua a collaborare, oltre che le sue esperienze giornalistiche, oltre alla sua esperienza con Giuliano Scabbia, che è stato l'imprinting fondamentale, due persone che davvero come si pongono come figure in qualche modo di sintesi tra l'università e il fuori per quanto riguarda la cultura teatrale.
Rispetto a questa vicenda a cui ha accennato, legata alle reazioni allo spettacolo sul concetto di volto nel Figlio di Dio di Romeo Castellucci, Societas, Raffaello Sanzio, sempre pensando che magari chi ascolta può non averlo presente, nonostante ci sia stata una grande enfasi mediatica, potrebbe in brevi parole accennare a questa questione così da mantenere viva la memoria su questo fatto?
Si trattò della polemica che fu montata d'arte da ambienti cattolici, ma del cattolicesimo più retrivo, come chiamarli, integralisti, fondamentalisti, fanatici, ma purtroppo con l'appoggio delle gerarchie, che era un po' meno scontato che avvenisse, gerarchie locali, vescovi, eccetera, e centrali, perché pare che sia partito qualche input censorio nei confronti di questo spettacolo anche dal Vaticano. Interventi censori diretti a far cosa? Diretti a impedire che andasse in scena al Pier Lombardo a Milano, il teatro diretto da André Ruth Chamat. Quindi la polemica era diretta a questa: si tratta di uno spettacolo empio, blasfemo, perché c'è il volto di Cristo, questo volto di Cristo viene insultato, viene coperto di sterco addirittura, perché a un certo punto dei bambini lanciano delle palle volevano dire essere in realtà di materiale poco nobile, e comunque un gesto empio, blasfemo, insultante, e quindi questo spettacolo va proibito. In più il volto di Cristo, che Antonello D'Avesina assiste alle scene di un povero vecchio incontinente che viene accudito da suo figlio, quindi anche questo, e quindi l'idea che fosse sterco nasceva dal fatto che ripetutamente il padre purtroppo si sporca, no? Defeca, diciamo, perché non si controlla e il figlio lo deve accudire e pulire, quindi hanno associato queste scene al materiale che veniva lanciato. Ora, tutto questo non aveva praticamente nessun fondamento reale, perché è vero che originariamente c'era una scena di bambini, ma questi bambini non lanciavano assolutamente nessun materiale stercoreo, ecco, lanciavano dell'altro, ed era una scena quindi completamente diversa. In più, con un gesto che può essere apparso anche di autocensura, che infatti io non ho ritenuto indispensabile, Romeo Castellucci aveva deciso di eliminarla questa scena, l'aveva tolta, così come un odore non proprio di fiori e di lillà che a un certo punto si diffondeva nella sala, dato quanto stavamo assistendo a una scena di un vecchio incontinente che si sporca continuamente con le sue feci, e quindi voglio dire aveva anche un senso nello spettacolo, ma anche questo odore non proprio gradevolissimo fu eliminato. Oltretutto si faceva riferimento in maniera estremamente imprecisa a versioni anteriori dello spettacolo, anche perché tutto questo è un antefatto, tutto questo era già successo a Parigi, dove addirittura questi integralisti avevano cercato si erano in qualche modo mimetizzati tra il pubblico pagante, e all'improvviso si erano alzati in sala a strepitare, cercando anche di aggredire gli attori, punto che Romeo Castellucci aveva temuto per la sua incolumità fisica e l'incolumità fisica dei suoi attori. Tutto questo accadeva nell'autunno precedente, e poi inopinatamente, quando lo spettacolo arriva in Italia, passa da Milano, era di fatto il nuovo debutto dello spettacolo, questo can-can viene orchestrato. Ora, tutto questo è gravissimo, che molti i giornali abbiano dato tutto questo spazio, gravissimo che le autorità, le gerarchie ecclesiastiche si siano associate, perché al limite ognuno è libero di fare la sua protesta, ma che un intervento censorio poi sia stato avallato dalle autorità ecclesiastiche, con la solita ingerenza che purtroppo non è nuova in Italia da parte della Chiesa nelle faccende italiane a tutti i livelli, ecco, questo già è meno bene. Malissimo è la terza cosa, su cui il dossier costruito in maniera eccellente da Massimo Marino fa luce, terza cosa che è la peggiore di tutti, la non solidarietà, come accennavo prima, perché proprio Massimo Marino con Oliviero Ponte di Pino, io fui poi tra i primi firmatari, fecero una petizione a favore. Questa petizione raccolse un sacco di firme, come vi potete immaginare, ma purtroppo purtroppo tra queste firme scarseggiavano in maniera vistosa, direi, le firme dei colleghi di teatro, degli altri gruppi, delle altre compagnie. Una cosa che non mi piacque, che mi fece pensare che in fondo a teatro è sempre stato così, mors tua vita mea. Ho pensato alle risse che dividevano le grandi compagnie dei comici dell'arte nel 500-600, diciamocelo pure, nel teatro all'antica italiana, ma evidentemente anche nel nuovissimo teatro, la solidarietà non è mai stata di casa, perché sotto sotto c'è questa memoria antica che è fatta di lotte, di colpi bassi, di lotte senza quartiere, di rivalità, dove se ti va male a te allora va bene a me, ne posso approfittare. Non dico che sia stato fatto tutto esplicitamente, cioè coscientemente così, ma è come se questa memoria antica, no, di questa antica litigiosità e rissosità, mancanza di solidarietà nell'ambiente, sia riemersa. Poi naturalmente, interpellato, io in alcuni casi ho parlato con persone, anche con artisti che stimo molto, interpellati non dicevano così, interpellati tendevano a minimizzare, a dire ma in fondo questo è stato uno scandalo inesistente che è stato montato ad arte, sotto si insinuava che forse la stessa Societas aveva parte in questa cosa, perché poteva avere un ritorno di pubblicità per avere pubblico a teatro, insomma meschinità, direi, no? Assolutamente inqualificabili, che però sono state espresse, e questo ce la dice un po' lunga in fondo su come funziona o come manchi in fondo a volte un minimo di senso di solidarietà, insomma, all'interno del mondo teatrale.
Lei prima ha accennato all'intervento di Oliviero Ponte di Pino su Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, eccetera. Dato che ci si riferisce a elezioni politiche avvenute nel febbraio del 2013, il numero della rivista è uscito a fine del 2013. Ecco, secondo lei su questo tipo di argomenti si paga, tra virgolette, il fatto che Culture Teatrali sia una rivista a cadenza tendenzialmente annuale, o comunque c'è un'utilità a leggere di questi temi anche a un anno di distanza?
È la seconda che hai detto, no? Cioè la risposta è sì, nel senso che esattamente come accadeva in quello straordinario annuario che era il Patalogo di Quadri, lì non c'era tanto una questione di tempestività, ma c'era una questione di documentazione, di memoria, cioè di dire cosa è successo nell'anno passato che è degno di essere ricordato documentatamente, perché non passi quell'oblio che purtroppo è l'altra faccia del bombardamento informatico, dell'informazione. Noi siamo bombardati, viviamo nella società della velocità, per cui bruciamo gli eventi a un ritmo parossistico, no? Questioni che occupano le prime pagine per tanti giorni, poi basta un niente e finiscono nel dimenticatoio, cioè dimentichiamo. Contro questa tendenza a dimenticare, io credo che sia giusto invece in certi casi appunto cercare di lasciare tracce in maniera documentata, criticamente rigorosa, di certi fatti. Quindi il dossier, perché anche questo in realtà è un dossier, vista la quantità di documentazione che monta insieme, di Ponte di Pino, di cui vorrei ricordare appunto il titolo: per una drammaturgia transmediale della crisi italiana, ovvero perché i clown vincono le elezioni. Beh, non passa di attualità, perché è un'analisi che alla fine ci dà molti spunti di riflessione importanti, non effimeri, insomma, su perché in Italia sia potuto accadere che un personaggio come Berlusconi sia diventato il dominus della politica italiana da 20 anni, e la cosa tutto sommato ancora non accenna a finire, nonostante tutti i guai giudiziari e non che ha. Su come sia potuto succedere che un comico come Grillo sia diventato un altro leader politico indubbiamente di grande importanza, visto che attrae anch'esso un consenso che è al di sopra del 20%. Ecco, in maniera brillante ma documentata Ponte di Pino cerca di spiegarcelo un po', comunque darci i primi accenni di una spiegazione. Questo è qualcosa che resta, è qualcosa che non si brucia nel giro di poche settimane, quindi ha senso pubblicarlo, anche se, come dire, poi il lavoro è uscito molti mesi dopo le vicende che Ponte di Pino analizza.
Concluderei con una domanda che mi sorge dalla presenza in questo numero di Culture Teatrali di un dossier a cura di Gerardo Guccini, che lei ha più volte nominato, dossier Pantani, che, lo diciamo per chi ascolta e semmai potrebbe non saperlo, è relativo a uno spettacolo del Teatro delle Albe di Ravenna, Pantani, uno spettacolo che racconta in maniera molto documentata e dettagliata la vicenda del ciclista Marco Pantani. La mia domanda, mi rendo conto che potrebbe aprire temi la Ghisimi non è il caso e non è la sede questa, però confidando nella sua abilità di sintesi e di chiarezza, le chiedo: si potrebbe dire che ad esempio in questo caso, o forse in generale, l'arte tra virgolette vale di più se si occupa del reale, come poteva essere un pittore se dipingeva un albero e lo faceva proprio uguale all'albero che era da modello, era proprio bravo quel pittore?
Lasciami dire che con questo dossier Pantani noi siamo all'altra, come dire, faccia del rapporto tra teatro e realtà, teatro e cronaca, nel senso che abbiamo parlato di una vicenda teatrale che è diventata fatto di cronaca, no? Lo scandalo Castellucci per quello spettacolo, e poi invece abbiamo dei casi di cronaca che diventano teatro, no? Quindi a rovescio, no? Teatro che finisce nella cronaca e cronaca che diventa teatro. Ce l'abbiamo in questo caso e nell'altro che vorrei almeno citare, e cioè gli spettacoli dedicati da un giovane gruppo bolognese di estrazione damsiana, la Pesatura dei Putti, dedicato a uno dei delitti più appassionanti e anche per certi aspetti ancora misteriosi della Bologna degli anni Ottanta, ahimè di area damsiana anch'essa, cioè il delitto Alinovi, quel delitto che ebbe come vittima una giovane e molto promettente critica d'arte, Francesca Alinovi, assassinata appunto nella sua casa nel 1983, no? Un delitto che fece parlare per molto tempo Bologna, anche perché poi ci furono complesse vicende processuali. Un caso di cronaca che diventa teatro. Qui abbiamo un caso di cronaca non meno drammatico in fondo, perché tutto sommato è un episodio e che finisce con una morte dolorosissima, insomma tragica, no? Quella di Marco Pantani, che è abbandonato da tutti, muore appunto in questo residence di Rimini per overdose di cocaina, no? È interessante in questo caso, io non parlerei tanto di riproduzione del reale, perché il teatro delle Albe anche in questo caso tratta una materia scottante di cronaca passata, comunque in qualche modo già di storia dell'Italia recente, ma la tratta a suo modo, con il suo stile, gli attori si portano le loro maschere recitative, la loro tradizione attoriale, ci sono molti registi drammatici che si fondono insieme, cioè non è, voglio dire, il classico esempio di teatro inchiesta, è anche un'inchiesta, ma raccontata da par suo, da Marco Martinelli, mette in scena questo alter ego che è l'Inquieto, questo giornalista francese, perché tra l'altro poi tutto parte da un libro che un certo Brunel aveva scritto sul caso Pantani, ma poi c'è l'oratorio, c'è tutta la comunità, c'è la Mater Dolorosa, c'è il padre, insomma, e drammaturgicamente più che al teatro inchiesta penserei a una tragedia greca in qualche modo, e mi pare che il riferimento sia stato fatto esplicitamente da Marco Martinelli e dello stesso Guccini, che qui ha veramente messo insieme un dossier bellissimo, ricchissimo di informazioni e di spunti critici. Quindi il punto non è tanto teatro realistico o non realistico, ma un teatro che sia in grado di confrontarsi con la realtà, di misurarsi con la realtà, come è vero, è sempre più difficile che il teatro faccia, a volte è un po' perso, diciamo, nella contemplazione autoreferenziale un po' dell'ombelico, no? Per quanto possono essere belli questi ombelichi, ma insomma alla fine tanti bellissimi ombelichi in giro vediamo spesso. Ecco, invece il caso di Marco non da oggi, devo dire, è qualcuno che invece non ha paura di confrontarsi con la realtà. Pensiamo all'oratorio per i morti ammazzati in mare, migliaia ormai in questi anni, no? Del mare nello stretto di Sicilia, quelli che tentano di sbarcare sulle nostre coste, ed era il rumore di acque, no? E lo fa in altri casi, ecco, ma appunto, attenzione, senza con questo abbassare il livello linguistico, espressivo, simbolico, cioè sempre tenendo alta la possibilità di una drammaturgia che utilizzi il teatro non tanto per fotografare la realtà, neanche per lanciare messaggi univoci di tipo politico, ma per far pensare, proprio sfruttando la capacità poetica e visionaria del teatro, che è in grado su certe questioni di farti andare oltre, di mostrarti magari quello che da un articolo di cronaca, da un servizio televisivo non può venire fuori. Quindi usare gli strumenti del teatro, la sua specificità linguistica, espressiva, la capacità di toccare certe emozioni, di arrivare direttamente con il corpo e la voce dell'attore, per far riflettere, per far pensare. Io per esempio devo ammettere che sul caso Pantani ho dovuto rivedere un mio pregiudizio, perché ero stato frettoloso anch'io a suo tempo nel condannare, proprio da, se volete, da innamorato deluso, come tanti altri in Italia. Italia, che tutti avevamo seguito le epiche imprese di Pantani, che nel 98 riuscì a vincere Giro d'Italia e Tour de France, insomma qualcosa di leggendario che da tanti anni non succedeva, e tutti rimanemmo male quando rimase invischiato in questa vicenda di EPO, no? Di doping. L'inchiesta che Marco a suo modo costruisce sulla base di questo importante libro francese è l'inchiesta che mi ha fatto aprire gli occhi, quindi è un caso di un teatro che mi ha riportato a rivedere una posizione, un'idea che mi ero fatto molto frettolosamente. Io credo che questo sia servito a molti, non servirà a riaprire il caso giudiziario probabilmente, però dimostra che il teatro può ancora, se vuole, dire la sua su tante cose.
Abbiamo conversato con Marco De Marinis, fondatore e direttore della rivista Culture Teatrali, studi, interventi e scritture sullo spettacolo. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può senz'altro visitare il sito www.cultureteatrali.org. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.